Santa Madre di Dio, prega per noi. Diciamo come il Papa, buonasera. Benvenuti dunque nella Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per il 14° sabato mariano dedicato quest'anno a Maria, madre e modello della nostra fede. E un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Abbiamo vissuto con trepidazione l'elezione del Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica e abbiamo tutti gioito immensamente che sia stato eletto il Cardinale di Buenos Aires Jorge Bergoglio, il quale ha scelto il nome di Francesco, un programma di ministero episcopale e papale all'insegna della semplicità, dell'umiltà, della preghiera, dell'apertura ai poveri e alle religioni e ai popoli del mondo, alla luce del Vangelo e della croce di Cristo. Nel cuore dell'anno della fede tiene oggi la lezione del sabato uno dei più rinomati professori di teologia, Monsignor Gianfrancesco Colzani, il quale, anch'egli nell'onda della semplicità, ama chiamarsi Gianni Colzani. È Gianfrancesco però. Laureato presso la Facoltà di Milano, è professore un po' dovunque. Tutti se lo competono, stasera deve andare a Verona. A Roma ricordo il suo insegnamento all'Università Urbaniana e alla nostra Facoltà Teologica Marianum. È stato relatore anche ai nostri convegni di fine d'anno al Teresianum e anche qui ha tenuto sabato Marianum. Mi piace ricordare tra le sue numerose pubblicazioni, non dico dei suoi interventi, nei convegni, nei congressi, nei simposi, e come anche coordinatore di pubblicazioni. Parlo delle sue pubblicazioni di antropologia cristiana, di ecclesiologia, di missiologia. Il volume, ricordo, che ha scritto sulla Vergine Maria e che cordialmente li invidio. Maria, mistero di grazia e di fede, edito dalle Edizioni Paoline. Questa sera ci tiene la lezione su un tema altrettanto teologico, antropologico e mariologico, la peregrinatio fidei di Maria, modello e insegnamento per noi. Grazie Don Gianni di aver accettato di essere con noi questa sera, proprio nella povertà e semplicità anche degli ascoltatori e dell'ascolto, e grazie del tuo insegnamento teologico e pastorale che anche ora vogliamo da te ascoltare. A te la parola.
Per prima cosa ringrazio Padre Ermanno e poi ringrazio anche voi per la pazienza con cui aspettate i ritardi di chi non conosce bene Roma e pensa di conoscerla e quindi va a piedi, poi sbaglia il posto dove andare, eccetera. Veniamo a noi. Il tema della peregrinatio fidei di Maria è un tema molto caro al Magistero. Il Concilio Vaticano II, parlando della partecipazione di Maria alla vita pubblica di Gesù, la riassume con queste parole: la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione con il Figlio sino alla croce. Commentando questo passo conciliare, Giovanni Paolo II osserverà che non si tratta soltanto della storia della Vergine Madre, del suo personale itinerario di fede, della parte migliore che ella ha scelto nel mistero della salvezza, ma si tratta della storia di tutto il popolo di Dio, di tutti coloro che prendono parte, alla stessa maniera, alla peregrinazione della fede. Non a caso, continuerà Papa Wojtyła, l'accettazione del volere di Dio da parte di Maria ha preceduto l'incarnazione, di modo che, per quel dono eccezionale di grazia che la distingue, Maria precede di gran lunga le altre creature celesti e terrestri. Sintetizzando queste affermazioni, possiamo dire che la peregrinazio di Maria nella fede ci permette di cogliere la qualità della sua vita interiore e, insieme a lei, il cammino di fede che i credenti e l'umanità sono chiamati a fare sulle orme di Cristo. Qui si schiude, scrive Papa Wojtyła nella Redentoris Mater, un ampio spazio all'interno del quale la Beata Vergine Maria continua a precedere il popolo di Dio. La sua eccezionale peregrinazione della fede rappresenta un punto di riferimento costante per la Chiesa, per i singoli, per le comunità, per i popoli e le nazioni, in una certa misura per l'intera umanità. Benché non sia del tutto sicuro, il verbo peregrinare deriva probabilmente dal tardo latino peragere, che non implica il semplice camminare, ma piuttosto l'andare lontano. Ora, se la meta è lontana, il peregrinare esige una consapevolezza del cammino da fare, una certa attrezzatura e una disponibilità interiore, una spiritualità in poche parole. Si può infatti vagabondare senza alcuna meta, qua e là, ma per pellegrinare occorre coltivare in se stessi un vivo desiderio della meta, una forte decisione di volerla raggiungere, un'abitudine a portare con sé solo l'essenziale. Se poi collochiamo questo verbo, peregrinare, nella storia della salvezza, va detto che il peregrinare appartiene alla memoria della nostra fede. Appartiene al peregrinare di Abramo al seguito della promessa, alla marcia dell'Esodo con al centro la rivelazione del Sinai e il costituirsi del popolo di Dio, al rientro di Israele dall'esilio babilonese descritto nella scenografia impressionante del capitolo 43 di Isaia e motivato dal testo sempre di quel capitolo. Appartiene al cammino dei magi, alla ricerca del re Messia che è nato. Appartiene alla itineranza di Gesù che gira di villaggio in villaggio, al servizio del regno di Dio. Appartiene al cammino dei discepoli che vanno ad annunciare il Vangelo. Il cammino, l'itineranza, il pellegrinare è nella nostra fede un simbolo spirituale, umano e cristiano, dove la geografia e il tempo del camminare delineano la ricerca del mistero della vita, del capire chi si è e cosa si vive per fare, del pieno compimento della persona umana. Il viaggio è una immagine della vita stessa. Noi ricordiamo che il nostro grande regista Federico Fellini ci ha offerto nella La Strada una delle immagini di questa ricerca che una persona deve fare nella sua vita. E quando i discepoli cominciano a cercare Gesù, egli voltandosi dice loro: che cosa cercate? E possiamo immaginare che questo peregrinare appartenga non solo all'uomo, alla persona in genere, anche a Maria. È il simbolo di una vita protesa alla ricerca di qualcosa di più grande e di più vero di quello che uno ha già, qualcosa in grado di illuminare la persona per orientarla decisamente alla sua più vera pienezza. A queste domande che decidono il senso della vita appartiene anche la vita di Maria. E le domande sono allora chiare per lei e per noi. Il cammino di una vita porta sempre ad una meta? Cosa veramente dobbiamo cercare nella nostra vita? Quale cammino dobbiamo fare per raggiungere la meta e quale distoglie dalla meta? Il Siracide dirà che chi ha viaggiato conosce molte cose. Chi ha molta esperienza parla con intelligenza. Chi non ha avuto prove conosce poco. Manca di sensibilità. Questo è sufficiente? È sufficiente il viaggio turistico? Non occorre qualcosa di più di un semplice girare e viaggiare, di un'esperienza molteplice? E alla fin fine, qual è stato il pellegrinaggio di Maria? Per la sua età è notevole. Se essa era di famiglia regale e apparteneva alla casa di Davide, allora era di Betlemme, passa alcuni anni in Egitto. Rientrando dall'Egitto sceglie, come lei e Giuseppe scelgono come luogo di residenza, la Galilea. La tradizione vuole che termini la sua vita a Efeso. Non è poco, ma non è questo. Il viaggio è il senso della sua vita. Nei Vangeli Maria entra in scena così, e Luca dirlo. Una vergine, sposa di un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. Gli studiosi spiegano come il matrimonio allora comprendeva un periodo di circa un anno, nel quale la sposa restava nella casa materna senza avere alcun rapporto con lo sposo. E aggiungono che Maria doveva avere a quel tempo una quindicina d'anni, più o meno. Quella era l'età in cui le ragazze, al tempo di Gesù, andavano spose in Galilea. Sulla sua educazione, sulla sua formazione, abbiamo soltanto i testi apocrifi, ma possiamo ritenere che fosse simile a quella di tutte le donne di allora. Tuttavia, anche se non sappiamo molto di lei, della sua vita, il Concilio riassume il senso della sua vita, la sua ricerca di felicità, di solidità nella sua vita, attorno al tema della peregrinatio fidei. Essa, Maria, si è lasciata guidare dalla fede. Non è una descrizione, è una sintesi. Una sintesi che permette di capire però come Maria non fosse una adolescente ingenua e piena di sogni, o una persona pia chiusa nella sua spiritualità e prigioniera del suo mondo. Era una persona consapevole della vita, con le sue gioie e le sue amarezze. Nella sua vita ha sperimentato molto e molto ha imparato. Ha conosciuto per esperienza il bene e il male, la cattiveria e la solidarietà, l'amicizia, la gioia e la fatica, la sofferenza e la morte. Ecco, in tutto questo Maria ha utilizzato come orientamento la sua fede ebraica, che guardava la vita come obbedienza al volere di Dio, nell'accoglienza della luce che Lui solo sa e può dare. Allora ha creduto, ha pregato, ha sentito la pace del cuore e il morso del dubbio, ha vissuto le speranze più grandi e l'oscurità del modo divino di realizzarle. Questa è la sua maturità, ed è una maturità indisgiungibile dal cammino della fede. Ora, possiamo dire che ha vissuto come ogni credente, seguendo le vie della verità e della giustizia, che significa mettersi nelle mani di Dio e lasciarsi illuminare nella sua parola, ma significa anche non adeguarsi all'ambiente e allo stile di vita che esso a volte porta con sé. Non lasciarsi condizionare dalle apparenze, dalla falsità, dal tornaconto del vantaggio immediato. Un simile cammino porta al centro della propria vita, cioè al nucleo della propria libertà, e la vede come lo spazio di un misterioso e profondo incontro con Dio. Il cammino della fede è il tempo della rivelazione e dell'incontro con Dio, ed è il tempo per il costituirsi di una vita che nella sua realtà creaturale si raccoglie totalmente attorno al Padre. Questo è il cammino di Maria, e Maria ci precede in questo cammino. Confrontando la sua fede e la nostra, dobbiamo riconoscere semplicemente che Maria è stata la prima persona a credere in Gesù, la prima persona cioè a passare da una fede condivisa con la famiglia, il paese, il popolo ebreo, a una fede assunta come scelta e rischio personale. Essa a 15 anni è chiamata a non credere solo che quello che credevano i suoi genitori, ma a decidere della sua vita in rapporto a quel figlio che non conosce ancora. Di fronte alle parole dell'angelo, lei è sola, non vi sono i genitori, i parenti, le amiche, non c'è nemmeno il suo Giuseppe. Deve scegliere lei e dice il più difficile sì di tutta la sua vita. Commentando quella scelta, San Tommaso osserverà che il consenso di Maria è suo, personale, ma è dato loco totius umane nature, al posto dell'intera umanità, insieme all'intera umanità. Il senso di questa osservazione del Santo è che quello che succede a Maria è un momento decisivo del dono di Dio a lei, ma anche e soprattutto del dono di Dio all'umanità e della risposta che l'umanità deve a Lui. Eudokimov ne ricaverà la conclusione che la storia dell'umanità non è tanto una dialettica di grazia e di peccato, ma di grazia e di santità, di risposta a Dio nel sì pieno, nel sì timoroso, nel no impudente. In questo senso Massimo il Confessore dirà che la grazia e la libertà sono le due ali di cui abbiamo bisogno nel nostro cammino verso Dio. Collocando Maria su questo sfondo, il nostro Dante Alighieri metterà sulle labbra di San Bernardo queste parole che possono riassumere il discorso fatto fin qui. Dice San Bernardo a Dante: «Riguarda omai nella faccia che a Cristo più si somiglia, che la sua chiarezza sola ti può disporre a vedere Cristo». E questa la peregrinatio fidei di Maria, e per comprenderla a fondo vorrei semplicemente fare tre osservazioni. La prima è che la peregrinatio fidei comprende una adesione a un progetto di vita. A spiegarcelo è il racconto dell'Annunciazione, Luca 1:26-38. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, Maria. Pochi versetti prima, il medesimo angelo era stato mandato in un tempio a un sacerdote, Zaccaria. Qui l'angelo va in una casa, cerca una ragazza con un suo progetto matrimoniale, con un suo normalissimo sogno di vita matrimoniale. Nel linguaggio d'oggi possiamo dire che l'angelo trova Maria tra il frigo e i fornelli, la televisione e la poltrona, il tavolo e i lavori domestici. È una scena laica, nettamente laica. Tuttavia è in questo contesto di vita normale che viene presentato e formulato per lei il disegno di Dio. Il senso è trasparente. La santità di Dio entra nella realtà laica di un progetto matrimoniale, di un amore umano, e trasforma tutto questo nel tempio della sua gloria. Il Dio di ogni santità è il Dio che si immerge nella nostra povera vita. Dio non abita solo nelle chiese più belle, negli ori, nei mosaici, nelle grandi pitture. Dio abita nelle case della gente, case che sanno di cucina e di fatica. La gloria di Dio è inseparabile dalla sua kenosis. La grandezza e la maestà di Dio non va mai disgiunta dalla misteriosa presenza di Dio nel mondo dei poveri e degli ultimi. Con la sua fede, Maria ci richiama al fatto che tutta la storia umana, anche la nostra, anche la banalità della nostra vita, tutta la storia umana è il luogo della presenza di Dio. E ovunque ci troviamo, gli dobbiamo una risposta. Accolta da Dio, la nostra storia è da Lui trasformata in uno spazio di salvifico e misterioso agire. Allora la vita di questa donna, di questa giovane ragazza, parla anche a noi oggi, qui e adesso. Questa compresenza della santità di Dio e della nostra vita insieme è la realtà della nostra fede. La fede non è un sapere, non rimanda a studi di teologia, ma entra nella nostra vita là dove abbiamo il coraggio di dire il nostro eccomi, sono pronto a fare e a vivere come tu mi chiedi. Qualcosa di simile era già capitato a Sara e ad Abramo. Ormai vecchi, erano anche sterili e non avevano avuto figli. Chiamati a credere all'arrivo di un figlio, entrambi trovavano sconcertanti le parole divine. Le scritture descrivono il loro ridere alle promesse di Dio e velano la risata aperta solo per motivi di galateo rispetto all'ospite. Essi sapevano di portare nei loro corpi il segno di una debolezza e di un invecchiamento, e per questo il riso di Abramo prima e quello di Sara poi dicono la piena coscienza di questa loro debolezza mortale. Per loro come per noi, l'iniziativa di Dio è il miracolo di un amore che attraversa e rinnova la storia umana. Il Dio vivente, il Figlio via, verità e vita, lo Spirito vivificante, pongono Maria e ciascuno di noi di fronte a questo sorprendente agire di Dio. Dio non rovina i nostri progetti, ma ci chiama a realizzarli nella luce del suo universale amore. Ireneo scriverà che il cuore del disegno di Dio è l'uomo vivente. Gloria Dei, vive in sommo, la gloria di Dio è l'uomo vivente, ma la vita dell'uomo è la contemplazione e l'assorbimento della sua libertà nell'amore di Dio. Non c'è gloria di Dio senza crescita, maturazione, pienezza di vita umana. Questo è ciò che ha avuto Maria. Questa è la sua esperienza. La sua fede non è adesione a verità astratte, a delle idee. È adesione a un progetto di vita legato a un incontro. Lasciare che la santità di Dio penetri nella sua fragilità per arricchirla dei suoi doni sorprendenti con il suo eccomi. Maria percepisce un mistero più grande della sua vita, della sua libertà, lo accoglie e lo lascia vivere dentro di sé, servendolo con tutte le sue energie, con tutto il suo amore. Si ritrova così figlia del Padre, madre e sorella del Figlio, tempio dello Spirito, e con lei anche noi ci ritroviamo collaboratori di Dio, impegnati con Lui per dono della sua grazia nel suo salvifico disegno. Come per Maria, anche noi dobbiamo obbedire e corrispondere a un disegno che ci supera, un disegno e un progetto di vita. La peregrinazione Fidei non è solo adesione a un progetto, è anche incondizionato affidamento di sé a Dio. Quando Maria pronuncia il suo eccomi e si affida a Dio, non sa ancora con esattezza a cosa sta andando incontro. Nella sua giovanile incoscienza non sa cosa le toccherà in futuro, ma percepisce già bene che l'amore esige sempre una fiducia incondizionata, radicale e piena, altrimenti è calcolo e interesse. Guardini commenta così questa esperienza. Scrive: sotto la guida di Dio ella Maria deve arrischiare il suo essere personale, avventurandosi in qualcosa che è impossibile con presupposti puramente naturali. In questo suo faccia a faccia con il mistero, Maria avverte la trascendenza di quel Figlio a cui sta dando tutta se stessa. Continua Guardini: Maria gli ha offerto tutto, il suo essere, il suo onore, il suo sangue, tutta la sua potenza di amore. Lo ha circondato con il suo amore, ma egli si è sviluppato al di sopra di lei, sempre più alto, sempre maggiormente al di sopra. Una distanza si è aperta attorno al suo Figlio che era il Santo. Di quella distanza egli vive, sottratto a lei. Questo di certo, il mistero di Dio, ella non lo poté comprendere. E come avrebbe potuto comprendere il mistero del Dio vivente? Pure ella poté ciò che sulla terra, cristianamente, è più importante dell'intendere e può avverarsi unicamente per la stessa forza di Dio che a suo tempo dà pure l'intendere. Ella credette. Questa è la sua grandezza. Ha creduto. La fede di Maria comprende un affidamento totale a quel Figlio il cui misterioso destino lo separava continuamente da lei. Nelle parole del Vangelo di Luca, il Vangelo conclude il racconto dell'Annunciazione così: e l'angelo si allontanò da lei. È importante che ci fermiamo a rifletterci un momento. Nella vita delle persone, anche nella nostra, credo, ci sono stati momenti meravigliosi di incontro con Dio, di calore, di entusiasmo, di gioia, ma finiscono. L'angelo si allontana da lei, ma a lei resta l'impegno di una fedeltà promessa e rinascono subito gli interrogativi prima sopiti. E adesso? Chi lo dice a Giuseppe e ai miei? Partito l'angelo, Maria è sola. È una situazione difficile. Qualcosa ormai le brucia dentro, ella sa di essere di Dio, ma la sua solitudine la riempie di sgomento. La vita vicino a quel Figlio singolare non farà che moltiplicare questi momenti. Luca 2,50 conclude il racconto di Gesù dodicenne nel Tempio con le parole significative di Maria, tra le poche attribuite dai Vangeli a Maria. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Sono tra le poche parole attribuite a Maria. E Gesù non le risparmierà bocconi amari. I testi di Marco 3, 33, 35, Luca 11, 27, 28, Giovanni 2, 4, sono testi indipendenti fra di loro e tutti hanno delle parole sconcertanti, dette dal figlio alla madre. La sua fede comprende non solo un progetto di vita, ma anche una complessa, difficile adesione personale incondizionata nelle mani di Dio. Credere e fidarsi. Il Salmo 131 lo descrive così: io resto quieto e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. La serenità di questa fede ha un prezzo e Maria dovrà accettare un cammino di prova e di purificazione della sua vita, che comprenderà il non capire, l'interrogarsi incerto, la sofferenza. Appartiene però al dato biblico la sottolineatura della singolare relazione tra lo spirito e la fede di Maria. Si può legittimamente ritenere che questa relazione tra lo spirito e Maria, su cui lo spirito scenderà con abbondanza, questa relazione sia il percorso attraverso il quale lo spirito, direbbe Giovanni, la guida alla verità tutta intera. Nei testi di Luca 19:51 Maria è presentata come colei che, non comprendendo, conserva tutti quei difficili avvenimenti nel suo cuore per cercare di approfondirli a poco, il linguaggio tipico della letteratura sapienziale descrive l'impegno attivo di chi assume gli eventi divini come regola del proprio pensiero e del proprio comportamento. Attraverso il ricordare, il riflettere, il confrontare esperienze diverse, Maria persegue l'attualizzazione di quegli avvenimenti che ha vissuto, cercandovi un messaggio per la sua vita. Non viene una migliore conoscenza di Dio, una più chiara fedeltà invece a Dio. Certo, il mistero rimane insormontabile anche per Maria, ma quello su cui i testi del Vangelo attirano la nostra attenzione è che anche per lei, e da maggior ragione per noi, ci vuole tempo per intuire il senso di quegli avvenimenti, adattarvisi mentalmente, capirne le conseguenze, ricavarne il messaggio di vita. Questo tempo di interazione tra Dio e lei, tra Dio e noi, è il tempo di un cammino difficile, ma è anche un tempo prezioso. È il tempo difficile e prezioso della notte dello spirito, della notte oscura della fede. La notte dello spirito appartiene in radice a ogni credere e ad ogni credente, perché quando credi hai a che fare con il mistero di Dio. La notte dello spirito appartiene a ogni credere. Dopo un periodo iniziale, ci dicono i testi di vita spirituale, ne viene uno più difficile, in cui dobbiamo imparare a cercare Dio per se stesso e non per le gioie che ne vengono a noi. A volte ci succede di dire: quando ero giovane sì che credevo. Parlo di me, evidentemente, non di voi che siete tutte giovani. Ecco, quello che mi sembra è che per essere affrontati questi periodi hanno bisogno di preghiera e di meditazione costante, di penitenza e di ascesi continua. Solo allora l'abbandonarsi a Dio offre la sua luce e la sua pace. A Maria questa notte dello Spirito, questo cammino di purificazione non è risparmiato. La gravidanza difficile, l'educazione di quel figlio sconcertante, l'abbandono della casa da parte di Gesù, la sua vita pubblica, la morte sulla croce, sono i momenti di un difficile cammino nei quali Maria impara a poco a seguire Dio. Pietro si scandalizza quando Gesù parla della croce. Non c'è niente del genere per Maria, ma non possiamo dire che sia stata una cosa semplice. Le prove la riempiono di difficoltà, ma anche all'interno della difficoltà sa trovare la propria pace e gioia in Dio. In un momento difficile in cui la sua vita equivaleva a quella di ciò che oggi indichiamo come ragazza madre, in un momento difficile per lei, Maria semplicemente esprime la sua pace, l'anima mia magnifica, il mio spirito esulta. Ed è questa preghiera piena di gioia che essa vuole aiutarci a fare. Vuole aiutarci a passare dal sì sereno di Nazareth a quello ben più doloroso del Calvario, attraverso un cammino di fiducia in Dio, un considerare Dio come lo scopo della vita. E se la seguiamo, ne siamo scioccati, colpiti, innamorati. Veramente è tutto. Insieme alla adesione a un progetto di vita e alla adesione incondizionata e fiduciosa a Dio, la peregrinatio fidei comprende anche un cambiamento di vita, una trasformazione della propria esistenza. Quello che mi pare importante riconoscere è che Maria esce rivoluzionata dall'incontro con l'angelo, completamente cambiata. Certo, ogni donna sa che la maternità è una trasformazione completa della sua persona, del suo fisico, della sua psiche, della sua personalità, della sua vita. La sua intera esistenza è trasformata da questo materno prendersi cura di un figlio. Ma in Maria questo materno prendersi cura del figlio è trasformato dalla consapevolezza di ciò che è avvenuto in lei e del perché è avvenuto. Dio ha cominciato a prendere in mano la storia umana lui stesso. Essa arriverà alla luce della sua esperienza, quello che sta avvenendo in lei, donna innamorata, donna scelta da Dio per una maternità che esprime l'amore universale di Dio. Essa arriverà a comprendere che Dio è amore e che la grandezza dell'amore conosce la pienezza della gioia e la durezza del servire senza vedere differenza tra le due cose. A conclusione dell'incontro con l'angelo aveva semplicemente detto: avvenga di me secondo la tua parola, mostrando così come l'affidamento a Dio deve condividere il suo operare qualunque essa sia. Più avanti con gli anni, dopo tutta una serie di episodi arrivata a Cana, riprenderà le stesse parole e inviterà altri a condividere la sapienza di vita, il tesoro di vita che essa ha accumulato, e dirà: fate quello che vi dirà, qualunque cosa vi chieda. Qui vi è una spiritualità che per un verso risale alla certezza indubitabile che Dio è amore, ma per un altro non riempie l'amore di parole, chiede la trasformazione della vita, così che chi ama sia in linea con colui che ama. Ecco che questa visione di Dio riempie la vita di Maria di una grande speranza. Possiamo immaginare che, nutrita com'era di una fede ebraica, essa abbia risentito le parole di Isaia dentro di sé. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? La trasformazione del mondo passa attraverso i piccoli gesti del servizio, della fiducia, dell'umiltà, del preoccuparsi degli altri prima che di sé, passa attraverso i piccoli gesti. E mi sembra che nella misteriosa maternità che sta vivendo, Maria coglie come il Dio amore sia l'inizio di una storia nuova. Il testo di Luca 1:51-53 descrive questa novità storica attorno a tre tipi ideali: i superbi, sempre legati ai loro pensieri e ai loro desideri; i potenti, sempre più in alto sui loro troni; i ricchi, con le loro mani piene di cose. Dio disperde i superbi, rovescia i potenti, rimanda i ricchi a mani vuote. Con queste parole Dio travolge chi gli si oppone alla fine, per innalzare gli umili e ricolmare di bene gli affamati. Con queste parole Maria ci ricorda che la fede deve comprendere una speranza grande verso il futuro e una carità che comincia a realizzare facendo di noi i cittadini del futuro, del mondo che verrà, quello di Dio. Allora noi possiamo anche dire che Maria dovrà purificare il tono socialmente ingenuo di queste parole del Magnificat, di queste aspettative, concentrandole meglio sulla vita di quel Cristo che vive la resurrezione, ma la resurrezione passa attraverso il mistero della croce. E ne vedrà l'esecuzione attraverso la descrizione di un amore che è dare la vita più che pretenderla, dare la vita per coloro che si ama. Allora Maria è colei che porta con sé, aperta all'amore di Dio, le speranze e i dolori di una umanità. Essa è madre di Gesù, dei suoi discepoli, ma di tutte le persone create e volute da Dio nel suo amore. E proprio per questo la sua peregrinatio fidei appare ricca, un progetto di vita, un'adesione incondizionata a Dio, una trasformazione della storia umana. Credere e consegnarsi a Dio, al suo Cristo, al suo Spirito, per cominciare a tradurre il disegno di Dio in realtà, il suo regno presente in mezzo a noi come forza di trasformazione del mondo. Con le parole di Dei Verbum 5, la fede è allora l'atteggiamento di chi liberamente e totalmente si affida a Dio. Qui se totum Deo libere committi. Ed è proprio questo fatto che noi possiamo dire che l'inarrivabile misura mariana con cui essa si configura a Gesù spalanca a noi la strada dell'amore, non ci risparmia la purificazione, ma ci dà la gioia di una vicinanza e di una assistenza materna. L'amore verso Dio e il servizio del prossimo appaiono il principio primo e il criterio ordinatore della nostra vita e delle nostre scelte, perché sono l'amore verso Dio il principio primo e il criterio ordinatore della vita di Maria. Appena finito di dire il suo sì a Dio, che essa in fretta corre verso la cugina Elisabetta, anziana, che in una situazione di maternità, dalla vita scombussolata, può aver bisogno di lei. Se l'amore di Dio non ti spinge verso i poveri, verso gli ultimi, verso il servizio, non è veramente amore di Dio. E allora possiamo dire che nella peregrinatio fidei attorno a Dio e verso gli ultimi e i bisognosi sta il senso e la qualità della nostra vita spirituale, come sta il senso e la qualità della vita spirituale di Maria. E questo è l'augurio che oggi in Quaresima e all'inizio di un nuovo pontificato, io credo, tutti insieme ci dobbiamo fare.
Non abbiamo parole per ringraziare Don Gianni Colzani di questa profondissima esposizione che è insieme dottrinale, biblica, antropologica, pastorale. Il nostro grazie a te, sì, veramente per questo cammino nel quale ci hai, con le ultime parole, grazie, introdotti a capire anche il significato del nostro Papa Francesco, con i gesti che ha cominciato a compiere e che hanno sbalordito e commosso tutti. Qualche parola vostra a Don Gianni, perché dopo deve partire, è d'urgenza. Qualche domanda?